2006. Vuoi presentarti?
Sì, io sono Giorgio Balla, sono nato a Savogna, vicino Cividale, nel 1935.
Abbiamo anche il giorno.
Ah, il 3 aprile.
Sì, sì.
Il 3 aprile.
È un cognome particolare, Balla, non l'avevo mai sentito.
E dalle nostre parti lì ci saranno forse un 7-8 famiglie col nome Balla.
Sì.
Sì. Originalmente mio nome è venuto da Mersino e lì c'è un paese proprio che si chiama Balla, però ma è un paese di 3-4 case, insomma, una roba così, sì.
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 Sì. E i genitori erano
Beh, mio padre faceva il commerciante, poi a casa si aveva un ristorante, e poi mio fratello l'ha convertito in un albergo ed è ancora là, insomma.
Ah, tanti anni quindi.
Sì, sì, sì.
E cosa ti ricorda di...
Dell'Italia?
Sì, sì, no, di questo periodo dell'attività del tuo padre, del ristorante.
Mi ricordo quasi tutto perché sono andato indietro tante volte in Italia. Gli ultimi 20 anni sono andato ogni anno. Insomma, mi piace il posto, è un posto quieto, bello, verde. Ed è durante l'estate è fresco perché saranno come minimo 10 gradi di differenza da Cividale.
Sì. È andato a scuola al paese?
Sì, sì, prima sono andato lì a fare le elementari, poi ho fatto le scuole medie e poi ho fatto le scuole tecniche.
Scuole tecniche?
A Cividale. Ah, a Cividale, sì, sì.
Come si chiamava l'istituto
tecnico? Ah, adesso non mi ricordo più, non mi ricordo più. Ad ogni modo adesso l'istituto tecnico lì non c'è più e l'hanno spostato a Udine. Sì, lì dove che era l'istituto tecnico ho fatto degli appartamenti, insomma.
Non c'è neanche più.
Sì, sì.
E cosa studiavate a questo istituto tecnico? C'erano
era sulla lavorazione del ferro, di essere tornitore, insomma, in poche parole. Io potevo continuare gli studi, però sono venuto via e potevo diventare perito tecnico. Erano, mi sembra che erano 2 anni da fare per essere perito. E sempre sul lavoro del ferro.
Sì.
Sì, sì, il tornitore, il fresatore, tutta quella roba lì. Sì.
Ti imparavo un mestiere preciso.
Sì, 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 sì. Sì.
E ha lavorato
in Italia?
Sì. Ho messo a frutto questi studi?
No, no, qui li ho messi a frutto, il primo anno. No, veramente il secondo anno.
E quando è stato che andato via da
lì? Io sono venuto via nel 54.
Quindi quanti anni aveva?
Avevo, sì, avevo appena compiuto 18 anni.
Sì. È andato via per non fare il militare?
Ecco, 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 proprio quello, sì. Beh, non necessariamente, perché... Sì, è stata un'avventura più che altro, perché io mi ricordo il professore di tecnologia aveva detto ci sono dei posti in America. Veramente, io credevo che andavo in America, sono venuto in Canada.
Ma lei aveva fatto richiesta specifica per il Canada o non c'erano altre alternative?
No, sono venuto come exchange student.
Ah, ma studente?
Sì, sì. No, però...
Era particolare, la prima volta che l'ha detto.
Non lo so, era quel sistema lì, perché sono venuto tramite la scuola io.
Ah.
Loro hanno fatto il corso, il sistema.
Sì, sì, sì. quindi tramite la scuola, questa è proprio nuova.
Sono arrivato veramente a Halifax prima, poi pian piano mi hanno spostato sempre l'immigrazione canadese a Edmonton e lì ho fatto il primo inverno e anche i primi 6 mesi al McDonald College. Andavo lì a scuola e veramente l'insegnante di inglese lì era uno che parlava molto bene il spagnolo, perciò anche se dicevo qualcosa in italiano lui mi capiva.
Meno male, perché gli inizi sono sempre difficili. E si ricorda, è partito in aereo, con la nave?
No, con la nave, con la con la Vulcania.
Da Trieste?
Da Genova.
Da Genova. Che anno era?
Nel 54.
Magari ricordo anche il mese del giorno.
Sì, sono partito il 7 di settembre del 54, sono arrivato a Halifax il 14 di settembre del coso. E il mio destino era di andare a un posto, si chiama St. John, New Brunswick, dovevo andare lì alla scuola, però qui le scuole incominciano a settembre, il primo di settembre, e non c'era posto. Allora poi mi hanno spostato, ma quando sono venuto, mi hanno dato anche, perché io non lo sapevo, il visto dell'emigrante, perché io mi ricordo in maggio del 55 io sono andato all'immigrazione, ho detto: adesso ho finito questo corso, cosa devo fare? Dice: devo andare indietro. E no, dice: se tu vuoi stare, stai, dice, non c'è problema. E allora sono rimasto.
Ma quando è partito era da solo o c'erano altri studenti?
No, da solo. È stata un'avventura proprio di quella.
L'hai pagato dalla scuola?
No. Io mi ricordo mio padre, per comprare vestiti adeguati al Canada, questo, quell'altro, più il viaggio e tutto quanto, aveva speso 250.000 lire.
Tantissimo.
Che io nel 55... a novembre gliel'ho rimandato indietro $900, che erano 450.000 lire, perciò gli ho raddoppiato il suo investimento.
Soddisfazione. E del viaggio cosa ti ricorda? Era emozionato?
Del viaggio? No, del viaggio era bellissimo sulla nave, perché si era ragazzi, no? Allora trova sempre il sistema. E dalla classe, perché c'era la terza classe, la seconda classe e la prima classe su queste navi, si scappava in seconda classe a ballare.
Ma chi viaggiava in prima classe? Gli emigranti?
No, anche in seconda classe non viaggiavano gli emigranti. Gli emigranti viaggiavano in terza classe, dove che erano dei saloni grandissimi, con tanta gente. Sì, sui letti a coro, come si chiama?
Sì, a Castello.
A Castello, sì.
Quindi in prima classe forse gli emigranti che avevano già fatto soldi, che tornavano.
Ecco, tornavano da che erano venuti in Italia, però non credo che erano tanti che venivano in Italia, però in seconda classe ho conosciuto gente che era di New York o lì negli Stati Uniti, che era andata in Italia per visita.
Altro viaggio.
Sì.
E quindi lei ha studiato con tutte le difficoltà della lingua?
Sì.
C'erano altri studenti
italiani? Sì, stranieri ce n'erano. C'erano tre portoghesi, io mi ricordo eravamo una classe di una ventina di noi, non so le nazionalità, ma c'erano tedeschi. Di italiani ce n'ero solo io lì dentro.
Oh, l'unico. Difficile. Ed era a dormire a pensione da altri italiani? O...
No, avevo trovato una camera lì a Edmonton, sì, che mi costava $7 al mese. Erano veramente due camere ed eravamo in quattro di noi, perché si pagava $28 al mese per l'affitto delle due stanze.
Sì.
E con, sì, $7 erano la mia parte. Altri tempi.
Quanti anni hai studiato?
Beh, in Italia, 13 anni in Italia, sì. 13 anni e qui ho fatto certi corsi, insomma.
Tipo scuole superiori?
Sì, sì.
Quali erano le
materie? Le materie di qui era sempre l'inglese. Sì, io volevo pigliare l'inglese, si chiama English 200, che era un inglese, insomma, che uno poteva leggere e scrivere, perché quello era necessario. Sì. Il primo lavoro l'ho fatto un mese a Edmonton con dei friulani lì, si mescolava il cemento. E poi sono andato sempre con uno friulano lì, ha detto andiamo là che c'è mio fratello e andiamo a Kitimat. E lì c'è il smelter, sai, quello dell'alluminio, la fabbrica dell'alluminio lì, il coro. E siamo andati lì e abbiamo trovato tutti subito, immediatamente, lavoro nel smelter, nel coso. Però io ho vissuto una roba, quando ho visto venire fuori la gente, solamente gli occhi erano bianchi, tutto il resto era nero. Dico, ma io non so. Allora erano i campi, no? Perché lì era tutto pagato, le spese del mangiare, dormire, quella roba lì, è tutto pagato dalla fabbrica, no? Allora c'era il campo che gestiva tutte queste robe. E siamo andati a mangiare lì, insomma, per la prima volta avevo visto la bontà di cos'era il Canada. Bistecche, ma a mucchi, aranci, ma c'era di tutto lì dentro. E lì c'era un capo cameriere lì che era toscano. E lui mi ha detto, dice, ma senti, noi abbiamo bisogno qua, guarda, si lavora 10 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e si guadagna precisamente esattamente come lavorando in fabbrica, perché la paga era una paga molto più elevata, lì come minimo il 50% di più che essere fuori anche in costruzione, roba così. Pagavano 1,43.
Quindi era davvero buono, sì. Inizio buonissimo.
Sì, perché lì nei primi 6 mesi che ho fatto lì avevo guadagnato qualcosa come $1,800, o forse un po' di più. Perché io so che per Natale, prima di Natale, ho mandato a casa mio papà questi $900 per saldare il debito, per essere libero da obbligazioni, no? È veramente il coso, io avevo pensato, il mio programma quella volta lassù era di stare lassù 2 anni, si poteva guadagnare qualcosa come $6,000 all'anno, 2 anni, insomma, erano circa forse 9 milioni e mezzo, forse 10 milioni italiani, di stare lì per 2 anni e tornare in Italia, sì, e comprare 3 appartamenti a Udine che costavano 800.000 lire l'uno, oh, e poi con l'affitto andare in giro in macchina a ballare.
Oh, bellissimo,
proprio l'aveva
studiata bene.
Sì, sì.
Fantastico. Era pensato bene,
sì.
Per un giovane era proprio l'ideale.
Sì, perché dico, vado là e piglio più di non è mio quello lì. Dove eravamo lì adesso?
Parlava di un bellissimo progetto di
sì. Eh sì, perché gli appartamenti quella volta lì a Urne, non so se affittavano sui 25-30 mila lire, ed era la paga,
con una buona cifra,
800 mila lire, sì, perché mia zia, io mi ricordo proprio in via Cividale a Udine, aveva comprato l'appartamento per 800 mila, nuovo, ecco. E l'aveva affittato per 22-23 mila lire al mese, una roba così. Allora io ho fatto questo calcolo, siccome un maestro in Italia quella volta pigliava sulle 22-23 mila lire, un carabiniere pigliava 18 mila lire, dico, io piglio le paghe di 3 persone e c'avevo abbastanza soldi rimasti per comprarmi una bella macchina e andare in giro.
L'entusiasmo, sì, di questo progetto.
Sì, sì.
E poi è successo?
Poi è successo che a Kitimat un mio amico si è fatto male, si è spaccato la gamba qui. Allora, siccome ero l'unico che sapeva parlare un po' l'inglese, questo, mi arrangiavo abbastanza bene, mi ha chiesto se, perché lì non potevano aggiustarglielo questa assistenza, mi ha chiesto se l'accompagnavo qui a Vancouver. Allora ho domandato al capo, gli dico, guarda, così e così, sì, dice, non stava paura, fino a un mese il tuo posto è garantito. Beh, allora sono andato via tranquillo e siamo venuti da Kitimat a Vancouver con con una nave. Quando sono arrivato qua, il 16 di gennaio del 56, mi sembrava impossibile. Tutto verde, perché a Kitima c'erano 4 metri di neve. Era verde, bello, sole. Dico, ma questo qui è come il Friuli, forse anche meglio, ho detto io. Allora, siccome avevo un po' di soldi, mi sono comprato la macchina subito, questo qua, e ho trovato il lavoro come tornitore. Sì, ho lavorato con questa compagnia per circa un anno. Andava bene perché... No, tedeschi. Sì. E questa compagnia poi si è spostata a Toronto, loro volevano che andassi io a Toronto, e allora ho detto no, perché io il primo inverno l'ho fatto a Edmonton con 30-40 sotto zero, e si doveva fare il calcolo esattamente da porta, siccome là in Edmonton sono tutte doppie porte, con un calore che viene per tagliare il freddo dal normale, si entrava lì per 2 secondi o 2 minuti o quello che era, per fare altri, non so, 300-400 metri. Era proprio... Sì. Ma era bello lo stesso. La neve a Edmonton scricchiolava come il coso. Non si poteva fare una palla di neve, perché come la metteva nelle mani, la schiacciavi. E andava tutto fuori come la farina.
Sì. Bellissimo.
È perché era tanti gradi sotto zero, no? Allora, hai Marco, questo è mio figlio.
Piacere.
E allora.
E quindi il clima di Vancouver l'aveva
colpito? Ah, subito, sì, perché qui era quando sono venuto qui in gennaio, sono stati 16-17 gradi, insomma. Poi mi sono informato subito sull'affare del come è l'inverno, mi dicono che qui non c'è mai neve, allora sono rimasto.
Sì. Ha lavorato quindi
come... Ho lavorato un anno come tornitore, quella roba lì, in questa compagnia, poi la compagnia si è spostata e poi ero senza lavoro, allora avevo fatto delle amicizie, c'era un amico mio che era diventato avvocato e gli ho detto cosa devo fare. Cosa mi suggerisci? E lui ha detto, beh, ci sono due robe, dice, se vai a scuola e diventare ingegnere, c'hai altri 4-5 anni prima che arrivi. Dice, la seconda è di vendere life insurance, sarebbe l'assicurazione sulla vita, no? E il terzo dice, di vendere real estate, no? Allora quello del vendere mi aveva attratto, perché anche mio padre faceva il commerciante, allora... Però life insurance non volevo farlo, perché gli italiani non si assicurava nessuno, insomma, pochissimi. Sì, no, ma è proprio la mania di questa qui dell'assicurazione, no? Allora nel 57 ho fatto un corso, deve fare un corso, adesso bisogna farlo all'università, ma prima c'erano dei posti adatti per fare questi corsi, per avere la licenza. Ho ottenuto la licenza e da quella volta lì ho sempre fatto questo mestiere.
Sì. E com'è stato? Cioè, quando si mette in proprio da subito?
No, non può mettersi in proprio subito, deve fare una specie di tirocinio presso un altro agente. Sì. Io in proprio, la licenza di essere in proprio l'ho ricevuta forse nel 67, 68, una roba così, e mi sono messo in proprio nel 70.
Ed è stato difficile all'inizio?
No, e quella volta gli italiani arrivavano dappertutto qua, ma si vendeva le case là con 500 mila lire di anticipo, il resto 70-80 dollari al mese, e tutti compravano case.
Sì, in breve tempo riuscivano a comprare.
Sì, dopo 2-3 anni facevano.
2-3 anni di lavoro
facevano. Sì, sì.
Impensabile in Italia all'epoca.
Insomma, all'epoca, perché quella volta gli stipendi erano così bassi, come si può? Sì. Poi non esistono. Qui esistono i mutui al 90%. Là non, è, non esiste. Adesso il mutuo è 100%.
Non devi avere soldi.
Non solo quello lì, pagano anche le spese del notaio, quella roba lì. Sì. Perciò uno può pigliarsi, sì, può pigliarsi un appartamento, ma allora è un gioco questo qui di, siccome il real estate, l'immobiliario sta salendo continuamente qui, adesso, dall'anno scorso adesso è raddoppiato come valore.
Incredibile.
Sì.
Incredibile. Mm. Ma quando è stato il boom, cioè il momento di proprio in cui si vendevano più case, in cui c'era più...
Adesso è il miglior boom del...
Io
ho visto tanti booms e tante... perché nel real estate è come un arcobaleno, come... non un arcobaleno, ma un'onda,
sì,
su e giù. Io so che ho cominciato a vendere le case nel 57, nel 63 già... certi italiani mi chiamavano e dicevano: guarda, voglio vendere la casa o comprare un'altra. E io andavo lì, avevano forse sulla proprietà che valeva 12-13 mila dollari, avevano un mutuo di 11. E questi, per solito questi mutui erano sempre coi vecchi padroni. Sì. Allora ci dicevo io: guarda, se, per conto mio, perché non vai dal padrone? Ci dai la casa indietro, se la accetta, perché non è difficile. È difficile forse che l'accetti, e te ne vendo una migliore per 11.000 dollari. Sì. Allora era nel 63, era venuto giù, poi su di nuovo, insomma, nell'82-83 c'era un boom, che le case salivano, ma i prezzi quella volta erano un decimo di quello che sono adesso, salivano 10.000 dollari alla settimana. Poi con gli interessi altissimi dell'82-83 che erano arrivati al 24%. Tutto questo è calato, in un, come sprofondato, insomma. Io mi ricordo, c'era uno che ha comprato la casa per 149 mila dollari e l'ha dovuto vendere per 90 mila dollari. Perdere 50 mila dollari, e già dove che questi 50 mila dollari avevano pagato le tasse? Sì, eh.
Che gli italiani prima erano tutti a Vancouver e poi pian pianino si sono...
Sì, sì, sono andati tutti. E la zona come Commercial Drive, no? Commercial Drive è una zona principalmente italiana. Adesso c'è di tutto. Ma prima erano negozi italiani, c'era abbigliamento italiano, tutto una roba così. Ed era una specie di confine. Da qui adesso a 4-5 isolati da qua, era tutta la zona italiana. Poi pian piano sono andati a Burnaby, sono andati a Coquitlam, su per giù, insomma.
È stata una grande mobilità.
Sì, sì.
In Italia
poi,
si compra una casa e quella...
No, qui la media di comprare e vendere la casa è 4 anni qua. Per quello noi andiamo bene.
Sì, sì, sì. No, in Italia no.
Non si affezionano alla casa.
No.
No, forse io mi affeziono alla casa, perché in tutti gli anni che sono qui ne ho avuti solo due. Una, beh, solamente una, quella venduta, quella adesso che c'ho, sono 35 anni che sono dentro. Sì.
Sono resistenti queste case di legno.
Sì.
Sono resistenti.
Ah, già hanno una durata, perché il legno qui non è come quello in California, dove che ci sono le tarme, quelle che rovinano. Qui il legno non viene rovinato per niente, si butta giù case adesso vecchie da 70-80 anni, no? Dove che il legno è ancora bello, asciutto, dritto, duro come il coso, ma
che meraviglia.